Esiste una lingua di quartiere?
E quando parliamo di quartiere, intendiamo tutti la stessa cosa?
Ma quali sono le parole che fanno più discutere?
Qui a Nolo ce lo siamo chiesti e abbiamo realizzato un vocabolario di quartiere.
In poche parole,
un podcast che fa parlare.
Benvenuti a In poche parole, il podcast del Politecnico di Milano in collaborazione con Radio Nolo. Io sono Cristian D'Antonio e questa volta parliamo di memoria, ma lo facciamo in uno speciale che abbiamo allestito proprio per ricordarci di cosa vuol dire memoria in prossimità di una ricorrenza che scopriremo dopo. Sono qui in studio a Radio Nolo con Davide Chiappa. Benvenuto Davide.
Ciao Cristian, ciao a tutti.
Tu sei attivista di quartiere, nonché membro della redazione di Radio Nolo, e oggi abbiamo con noi la fortuna di avere la presidente di ANPI qui a Nolo, che si chiama Alessandra Duglio. Benvenuta.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Allora, vogliamo partire questa volta ricollegandoci alla puntata precedente, che era sul senso di appartenenza, ascoltando Dino Barra, un autore storico che tra l'altro vive qui a Nolo ed è molto conosciuto, ha anche pubblicato un libro recentemente proprio su questi temi, che ci racconta un po' il senso di appartenenza e anche il concetto di memoria che da esso deriva.
La memoria è tante cose e la memoria dei luoghi di tutte queste tante cose è secondo me tra le più importanti. Specie se questi luoghi sono poi quelli che calpesti tutti i giorni, luoghi dove vivi, dove fai esperienza degli altri. E nel nostro caso sono la via Padova, via Le Monza, via Venini, il quartiere che da qualche anno a questa parte viene chiamato Nolo. Se trovi qualcuno che ti racconta questi luoghi, poi le case di questo territorio, le strade, le vie non sono più le stesse. Ne guardi, loro ti parlano e tu li avverti come tue. Puoi anche decidere che vale la pena prendersene cura, proteggerle e renderle più belle.
A proposito appunto di luoghi, persone e storie legate al nostro quartiere, abbiamo pensato di chiedere a Roberta Agnetis, che fa parte del gruppo Giranolo, che è proprio attivo nella ricerca e nella divulgazione della memoria legata appunto al nostro territorio.
Memoria per me significa conoscenza, possibilità di condividere esperienze e capacità di vivere il presente con un certo bagaglio di verità. Io sono venuta a vivere a Milano circa 15 anni fa e mi mancavano tutta una serie di ricordi ed esperienze che aiutano a cementare la relazione con il posto in cui si vive. La scuola, gli amici d'infanzia, i racconti dei nonni legati ad un luogo, ad una storia. Ho sentito la necessità di attingere in qualche modo a delle memorie più antiche e condivise che mi aiutassero a farmi sentire più a casa. Per questo motivo faccio parte di Giranolo, che è un gruppo nato proprio con l'intento di raccontare i luoghi, le storie e le persone del quartiere per far sentire chi ci abita più partecipe della sua riqualificazione. Organizziamo dei tour gratuiti per i quali ci prepariamo con un lavoro di studio e ricerca e di recupero di testimonianze dirette di chi ha vissuto di persona alcuni eventi o ne ha a sua volta memoria perché magari fanno parte della sua storia familiare. Nel 2018 abbiamo realizzato il primo Nolo Ciao, che è un giro dedicato ai luoghi, ai fatti e alle persone legati alla resistenza nel quartiere. Al di là del ben noto Piazzale Loreto, ci sono qui tante storie che è importante ricordare. Passare davanti alle lapidi o alle pietre d'inciampo e conoscere la storia delle persone a cui sono dedicate, piuttosto che guardare il trotter e vedere altro oltre ad una scuola ed un parco, sono cose che contribuiscono a creare un maggiore senso di appartenenza al quartiere proprio grazie alla condivisione della memoria. Siamo convinti che grazie alla preservazione e alla divulgazione della memoria sia possibile aumentare il senso di appartenenza alla comunità ed essere tutti più attenti ad una maggiore cura e conservazione del quartiere.
Allora, raccontiamo ai nostri ascoltatori com'è nata questa puntata speciale di In poche parole. Noi stavamo lavorando a Radio Nolo alla parola memoria, che è una parola del vocabolario di quartiere, e ci siamo accorti che c'era molto in loco da raccontare in merito alla ricorrenza del 25 aprile. Quindi abbiamo Alessandra Duglio qui con noi. Benvenuta Alessandra, tu sei la presidente della sezione di zona dell'ANPI. ANPI è l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, che ha un nome particolare proprio qui.
Esatto, il nome della nostra sezione è 10 agosto 1944. e abbiamo scelto questo nome, questa data in realtà, che è la data di un eccidio, dell'eccidio di Piazzale Loreto. Moltissimi, la maggior parte degli italiani si ricordano di Piazzale Loreto per l'esposizione dei corpi del Duce e dei gerarchi il 29 aprile del 1945, mentre nessuno si chiede perché l'esposizione è stata proprio lì. È stata proprio lì perché pochi mesi prima, il 10 agosto del 1944, c'è stato la fucilazione di 15 partigiani, 15 persone della resistenza che erano detenute a San Vittore, e questo fatto è stato un punto fondamentale per la resistenza non solo di Milano ma italiana, perché ha dato veramente alla popolazione la spinta per capire che cos'era il regime, quali erano le nefandezze del regime, e quindi per unirsi ancora di più e combattere il fascismo e il nazismo.
Esatto, sì, questa memoria collettiva, e grazie anzi per averci fatto scoprire un pezzo della storia che sicuramente tanti non conoscono. Questa memoria collettiva, dicevo, ci rimanda appunto alla differenza di quello che può essere il ricordo individuale di ciascuno di noi, quindi questi pezzi di un puzzle che vanno poi a costruire appunto questa memoria collettiva. Abbiamo chiesto allo scrittore Andrea Tarabbia di raccontarci appunto il suo concetto di memoria, la sua interpretazione di questa parola.
Credo che sia molto difficile dare una definizione concreta, corretta, univoca di memoria, perché è un concetto molto molto ampio, molto complesso, e forse un modo per trovarla, per definirla, è per contrasto, no? Noi associamo spesso la memoria al ricordo. Ecco, io credo che, a differenza del ricordo, la memoria non ha a che fare soltanto appunto con il ricordare, con il rievocare qualcosa che è capitato, che ci è capitato, ma ha a che fare con il tramandare. Io sento la memoria come qualcosa di collettivo, mentre il ricordo come qualcosa di personale. La memoria è anche, o può essere, come scriveva e sosteneva Primo Levi, un avvertimento. No, quindi un atto sociale, politico, no? Si ha memoria di qualcosa perché non debba più avvenire. In quanto però atto sociale e politico, è qualcosa che può anche essere usata male, e in letteratura questa cosa è molto fertile, molto molto interessante, no? Le memorie fallaci, le memorie sbagliate. Io ho usato spesso questa l'inattendibilità di certe memorie, fatta a volte per difetto, o anche a volte per intenzione, per malvagità. Ecco, io credo però appunto che la memoria sia un'attività, sia qualcosa di attivo, di vivo, di pulsante, qualcosa che rievoca il mondo, ma che lo fa con l'obiettivo preciso e politico di avvertire, di avvisare e di permettere a chi ascolta di migliorarci.
Qui ci viene in aiuto il nostro amico autore Dino Barra, che ci racconta appunto come le storie individuali poi a un certo punto diventano delle storie che possono essere d'aiuto, anche di conoscenza, per tutti noi. Sentiamo cosa ha da dirci.
In questo quartiere tanti muri, tanti numeri civici, anche quelli che non ti aspetteresti, più umili, parlano di storia e di storie. E questo accade soprattutto quando ci avviciniamo al 25 aprile, non solo, ma soprattutto quando ci avviciniamo alla memoria della guerra di liberazione, che nel nostro quartiere è stata veramente intensa e diffusa. Prendiamo il numero 70 di via Padova, un bellissimo cancello in ferro battuto, poi una grande casa di ringhiera, il cortile, un edificio all'interno del cortile che doveva essere un'officina, gli appartamenti al pian terreno e i panni stesi sui balconi. Una casa operaia una volta, con meridionali, lombardi, milanesi che vivevano fianco a fianco. Oggi anche cittadini immigrati da altri paesi e giovani coppie ne ho arrivate in quartiere. Lì è vissuto, prima e durante la guerra, un ragazzino che nel febbraio, credo, del 45 viene fermato dalla polizia per aver distribuito volantini antifascisti. Poi si scopre che era stato sospeso da scuola qualche mese prima per aver scagliato il calamaio contro la figura del Duce appeso in classe. Figlio di un artigiano pugliese e di una casalinga bolognese, antifascista per istinto, per così dire, dopo la guerra sceglierà di diventare un rapinatore di banche, famoso e importante anche, perché lui dice così: in questo modo realizzo i miei ideali, la mia ansia di giustizia sociale. Si chiamava Arnaldo Gesmundo. Negli anni si pentirà di aver fatto quella scelta, ma non rinnegherà mai il suo antifascismo, diventato via via sempre più consapevole. In quella stessa casa abitava Luigi Elli, uno sconosciuto milanese, operaio alla Meani e Silvestri di via Pompeo Leoni, dalle parti di Porta Romana, arrestato nel 1939 perché comunista e perché a capo di una rete di operai del nostro territorio, organizzatori di scioperi, soprattutto verso l'area delle fabbriche di Sesto San Giovanni.
Allora, è straordinario come i luoghi a volte ci possano parlare e possono costruire delle storie veramente inedite che ci fanno riflettere. Alessandra, tu conoscevi queste storie?
Sì, le conoscevo, sono abbastanza conosciute dagli iscritti alla nostra sezione, ma sono sconosciute a livello di sicuro cittadino, per non parlare di altro. E sono storie che ci accompagnano, che ci hanno accompagnato anche nella creazione della sezione, in realtà. Uno dei motivi per cui è nata questa sezione è stato il ricordo, la memoria quindi delle persone che hanno fatto la resistenza nel quartiere. Il nostro quartiere ha moltissime lapidi di partigiani che sono morti, di persone che abitavano nel quartiere e hanno deciso di combattere nella resistenza. Abbiamo moltissimi esempi, mi viene in mente la lapide collettiva di via Padova 61, che ho visto. Sono 20 anni che abito nel quartiere, sono 20 anni che vedevo passando solo negli ultimi anni. Grazie al lavoro di chi ha ricostruito la memoria delle singole persone citate nella lapide, adesso mi viene in mente, passando, di salutare proprio le singole persone, di ricordare le singole persone di cui ora conosco la storia, appunto perché è stato fatto un grandissimo lavoro di memoria, di ricostruzione della memoria, fatto e condiviso.
Grazie Alessandra, e ora sentiamo quindi anche di nuovo dalla voce di Dino Barra, appunto, questi luoghi, questi civici di via Padova e non solo, che raccontano e contengono tutte queste storie.
Alla stessa altezza di via Padova 70, ma dall'altra parte del marciapiede, c'è il civico 61, oggi è un'abitazione privata, ma fino ai primi anni del 2000 è stata sede del circolo culturale Bertolt Brecht, uno degli spazi espositivi di arti visive tra i più importanti di Milano. La palazzina era appartenuta, fino alla guerra, ad un noto esponente fascista locale, a cui poi viene requisita dopo la liberazione, e lì vi trovano la loro sede il circolo Arci, un circolo di poesia, la sezione del Partito Comunista Padova-Mantovani, oltre a Bertolt Brecht. Padova-Mantovani, cioè il riferimento a Venerino Mantovani, partigiano abitante in quartiere e fucilato dai fascisti al campo Giurati il 2 febbraio 1945. Una vera e propria casa del popolo via Padova 61, dunque, frequentatissima fino agli inizi degli anni 2000, proprio posta al centro di via Padova. A ricordare il luogo rimane oggi una lapide commemorativa di 23 figure di partigiani della zona periti nella guerra di liberazione. Guardate i loro volti, guardate la loro età, molti di loro sono giovanissimi.
E qui ritorna il concetto che c'è molto a cuore, che è quello di genius loci, Alessandra, perché sembra quasi che sia predeterminato il destino di un luogo, vero?
Ma mi piace pensarlo. Cito ancora il libro, l'ultimo libro scritto dal professor Barra, che parla dei primi anni del secolo, in realtà, quindi anche antecedenti alla marcia su Roma, al ventennio. E questo luogo è molto particolare perché è un luogo in cui diversi parti politiche, il comunismo, i comunisti, i socialisti e anarchici, mentre in altre parti d'Italia si combattevano, diciamo, non andavano d'accordo, invece in questa zona c'è stato come una commistione tra questi gruppi. e una commissione che a partire dal 21-22 è stata già antifascismo, quindi possiamo dire che l'antifascismo, che la resistenza nel quartiere non sia nata dopo l'8 settembre del 43, ma sia nata quasi 20 anni prima. Via Padova era è citata anche nelle cronache, per esempio, del Corriere dei giornali del Corriere della Sera, come un posto in cui le squadre, le camicie nere, le squadre fasciste avevano paura ad entrare, perché era fortissima l'identità di quartiere e l'identità operaia del quartiere, che era molto contraria al regime. Quindi in questo senso sì, il Genius Loci è iniziato in quegli anni, è iniziato probabilmente col fatto che questo è un quartiere di immigrazione. Prima è stato un quartiere di immigrazione per chi proveniva dal Veneto, poi per chi proveniva dal sud Italia e ultimamente per chi proviene dal sud del mondo, e tutto questo secondo me ha contribuito a dare vita a questo Genius Loci, che è sempre stato molto inclusivo, più inclusivo rispetto ad altre parti della città.
E a proposito appunto di questo Genius Loci, abbiamo una bellissima testimonianza di Ersilia Monti, che ci racconta proprio un fatto personale, come dicevamo prima, un ricordo personale che diventa poi invece anche memoria collettiva.
Un giorno di 15 anni fa sono entrata nella casa dei miei genitori, che era stata sgomberata, quindi vuota di tutto, perché erano morti. E nel guardarla ho detto, ma ci sarà ancora qualcosa che posso portare via? Mi è venuto improvvisamente l'idea che sul soppalco nel bagno potesse essere rimasto qualcosa, perché era molto profondo. Sono salita e in fondo, in un angolo, ho trovato una borsa da scolaro degli anni 20, credo molto vecchia, che era piena di documenti dei miei genitori, fotografie, lettere di quando erano fidanzati, documenti storici della guerra. Ci ho messo tanti giorni per leggerli, e ad un certo punto da questa borsa è uscita fuori un'immaginetta commemorativa che ricordava un partigiano, Antonio Beretta, nome di battaglia Tom, che era nato a Monza e morto a Fondotoce. E non capivo in che collegamento lui potesse essere con i miei genitori, che non avevano mai fatto politica. Però ricordavo una sera in cui loro, seduti in cucina, l'avevano nominato. Dice, ti ricordi il Beretta? E c'era un'atmosfera come pensosa, triste, che non capivo, perché non era mai stato fatto il nome di questa persona. Cosa ho fatto lì? Mi sono messa alla ricerca di questo partigiano per capire sostanzialmente in che rapporto fosse con i miei genitori, fino ad arrivare dopo un 2 o 3 anni a dargli finalmente un nome, individuarlo nella fotografia che nella casa della Resistenza di Fondotoce lo ritrae in un corteo di partigiani che vengono condotti alla fucilazione e reggono un cartello che dice: sono questi i liberatori d'Italia oppure sono i banditi. È una foto che era nel mio libro delle scuole medie, quindi la conoscevo benissimo e mi aveva fatto già all'epoca una grande impressione.
Allora, da questo intervento dobbiamo capire anche che non bisogna buttare mai quello che si trova nelle soffitte, soprattutto a Nolo, perché vengono custodite delle storie incredibili. Ersilia è veramente una persona comune che ha fatto la bibliotecaria per una vita, e per il solo fatto di essere iscritto ad Ampi chiaramente è stata molto sensibile a queste tematiche. Davide, anche tu hai una storia personale che in qualche modo ti ha portato a questi temi, alla scoperta anche di alcune storie che magari ignoravi in passato.
Sì, assolutamente sì, diciamo che appunto ho tante storie personali che sono anche memoria collettiva, come dicevamo prima, perché alla fine nei frammenti di memoria personale ritrovo avvenimenti che tutti conosciamo. Uno di questi che mi piaceva raccontare dalla voce di mia nonna, che amava comunque raccontare che cosa era stato quel periodo e come avevano vissuto quel periodo, è legato appunto alle fedi. Mio nonno faceva il saldatore, quindi ha realizzato sia per mia nonna che per sua madre delle fedi realizzate in ferro, molto belle, che tra l'altro mia nonna ha indossato fino all'ultimo giorno, molto elaborate, che dovevano sembrare delle vere fedi di persone povere. Questo perché? Perché ovviamente mio nonno socialista non voleva assolutamente donare l'oro alla patria, che infatti è stato nascosto nel pane in casa, rischiando anche molto. Quindi questo, insieme a tanti altri racconti dell'esperienza personale della mia famiglia, chiaramente mi hanno sviluppato, come dire, il desiderio di scoprire sempre di più, di informarmi, di leggere, e quindi anche di portare avanti quella che è la memoria anche della mia famiglia.
Bene, allora adesso sentiamo come Ersilia racconta il finale della sua storia.
Questo partigiano, i miei genitori lo conoscevano perché era un loro compagno di lavoro. Questo l'ho scoperto intervistando la cugina, che era ancora in vita, e lei mi ha indicato in che posizione lui stava in questo corteo, ed era uno che reggeva il cartello, e nella casa della Resistenza questa identificazione non era mai avvenuta. Quello che posso dire che per me è importantissimo, è stato importante nella mia vita questa scoperta, perché ha permesso di dare un volto a una storia, a una persona che ha permesso a noi di riavere, di riconquistare la nostra libertà. E adesso devo dire che questo ricordo, che si intreccia a quello dei miei genitori, quindi è molto stretto, mi serve nei momenti di tristezza che avvengono nella vita, quando uno si chiede: ma alla fine la mia vita, io ho 64 anni, a cosa è servita, a cosa serve? Dentro di me c'è sempre una voce che mi dice: nonostante tutto, è servita a ridare una storia, un volto, una dignità a una persona, a un partigiano che ha combattuto per la nostra libertà. E io questo lo sento molto molto forte.
Le testimonianze sono molto varie. Abbiamo la studentessa di antropologia all'Università di Utrecht, Marieke Aksieme, che ci racconta adesso come la memoria di suo nonno è andata completamente persa.
Memory for me means remembering and passing on those memories to learn from it.
Il ricordare per me, appunto, significa non semplicemente il ricordare, per modo di dire, ma veramente il dare anche, appunto, testimonianza ad altre generazioni per poter imparare dal passato. Fin dalla mia infanzia, infatti, io mi sono sempre interessata della guerra, ne ho sempre parlato, per esempio, con i miei genitori, ho sempre letto molto su questo argomento. E ricordare, appunto, quello che è successo per me è particolarmente importante, e perché appunto impari dal passato e lo dai alle altre generazioni. E questo ha a che fare col fatto, appunto, che per me personalmente il tema, appunto, della memoria è importante, perché mio nonno è stato internato per 3 anni in un campo in Indonesia, in quello che si chiamava prima l'Indonesia olandese, quando aveva 10 anni, e è rimasto traumatizzato, appunto, da questa esperienza. Lui ha vissuto, appunto, tra adulti, ha dovuto lottare ed essere molto furbo per poter sopravvivere, e poi finalmente, quando è arrivata la capitolazione giapponese nel 15 agosto 1945, è potuto scappare dal campo e dall'Indonesia con suo fratello e fuggire fino in Olanda, dove è stato, per fortuna, insomma, accolto dalla sua famiglia. Ovviamente questi anni sono stati molto traumatici e lui non ne parla molto volentieri. Ha nascosto questi suoi ricordi, e il motivo ha a che fare col fatto che lui, appunto, viene dall'Olanda, un paese in cui erano tutti quanti occupati a costruire un futuro dopo la guerra, e anche a dimenticare in qualche maniera. La mentalità olandese è veramente quella di: ok, non parliamo di questa cosa, andiamo avanti, lavoriamo forte, lavoriamo duro e costruiamo di nuovo la nostra patria. Quando, appunto, la gente tornava dall'Indonesia, quindi nessuno aveva voglia di stare ad ascoltare. Questo ricordo è nella mia famiglia, però in qualche maniera non è stato tramandato ed è sempre rimasto come un vuoto no? Perché tutti quanti noi cercavamo come qualcosa della nostra identità che non riuscivamo a ricostruire, che aveva a che fare appunto con questa storia nostra passata. Perché appunto in tutti gli anni che sono seguiti, comunque gli effetti di questa storia del mio nonno comunque sono andati a ricadere su mia madre, che in qualche maniera non riusciva a comprendere appunto il suo passato, proprio perché il nonno appunto non aveva raccontato appunto questa storia e non aveva condiviso con lei questa storia. Per fortuna negli ultimi anni sono cambiate le cose e c'è stato molto più un'apertura verso il condividere appunto questo tipo di ricordi.
Were felt by my mother, but because of the lack of memory, this is hard to grasp and understand. Fortunately, in the recent years, there's a change in talking about the war and the memories.
In verità la storia del nonno di Marieke non è andata completamente persa, perché Marieke rappresenta un movimento di queste giovani generazioni che vogliono rimpossessarsi della memoria, tant'è che sta scrivendo la propria tesi di antropologia seguendo Ampi, giusto Alessandra? Quindi tu la conosci?
Sì, la conosco. Marieke e il suo compagno di studi Yuri stanno scrivendo la loro tesi in antropologia, studiando praticamente come studiando Ampi Milano, la Ampi provinciale di Milano e le sezioni di Milano. Partecipano alle riunioni di sezione, partecipano all'attività, hanno partecipato al congresso provinciale, e quello che li ha spinti a studiare Ampi Milano è stato la contrapposizione che c'è appunto nel ricordo, nella memoria in Olanda e in Italia. In Olanda la memoria è veramente solo ed esclusivamente memoria di quello che è successo durante l'occupazione nazista. In Italia Ampi e anche altre associazioni stanno portando avanti la memoria, la stanno attualizzando e la stanno traducendo anche nel presente. E questo ha colpito molto questi due studenti che appunto hanno deciso di fare la loro tesi su questo argomento.
Invece a proposito delle nuove generazioni italiane, hai qualche aneddoto da raccontarci?
Mi ha colpito molto una cosa a cui ho assistito. C'è un gruppo di donne che si sta trovando ogni settimana per mezz'ora a Milano davanti alla loggia dei mercanti. È una mezz'ora di silenzio, è una mezz'ora contro la guerra, è una mezz'ora di meditazione, di ragionamento. La maggior parte sono donne, e un paio di settimane fa insieme a queste donne si è fermato un gruppo di scout. Questi scout hanno raccontato che seguendo le orme delle aquile randagie, le aquile randagie erano un gruppo di scout che nel 1943 il regime fascista fece chiudere le associazioni scoutistiche, perché esistevano solo i Balilla, le giovani italiane. Quei giovani invece rimasero con un'associazione che chiaramente era nascosta e si occuparono di far scappare gli ebrei dopo le leggi razziali del 1938. E quindi questi ragazzi stavano ripercorrendo la memoria, quindi i luoghi della memoria in centro a Milano, di questi scout che facevano parte dell'associazione Aquile Randagie. Vedere ragazzi di 15, 16, 17 anni che ragionavano sulla memoria, che ragionavano sull'impegno dei loro coetanei di 70 anni fa, mi ha dato grande speranza, sinceramente, perché per un futuro.
Bene, allora ascoltiamo con attenzione come va a finire la storia di Marieke.
The younger generation ask for the memories to be able to understand and learn.
In particolare le generazioni più giovani hanno iniziato veramente a chiedere proprio di avere accesso a queste memorie, anche per poter comprendere il loro passato ed imparare a vivere e a proiettarsi verso il futuro. E non è un caso che nessuno in passato appunto parlasse di queste appunto ricordi della guerra, perché era per loro una maniera per continuare, insomma, ad andare avanti nella vita senza rimanere incastrati appunto nel passato. E se io devo veramente immaginarmi una differenza tra l'Olanda e l'Italia nell'idea della memoria, secondo me questo ha a che fare col fatto che durante la Seconda Guerra Mondiale l'occupazione in Italia non aveva solamente a che fare con gli occupanti, cioè i tedeschi, ma anche con gli occupanti, diciamo, interni, cioè il regime regime fascista. E in questo senso le memorie, cioè l'atto di ricordare in Italia ha in qualche maniera degli elementi della lotta, no? Della Costituzione dell'Italia, quindi questa è una differenza molto importante appunto tra l'Olanda e l'Italia nel senso appunto del ricordare.
In that I see a difference in the meaning behind the memory.
Queste testimonianze delle nuove generazioni sono vitali perché ci danno molta speranza affinché la memoria sia in qualche modo prolungata e trasmessa, però abbiamo anche la fortuna di avere delle testimonianze di chi ha vissuto questi orrori, quindi Davide, cosa ascoltiamo adesso?
Sì, ascoltiamo la voce appunto di Raffaella Lorenzi, figlia di Cesare Lorenzi appunto, che è stato deportato a Mauthausen.
È stato detto, senza memoria non c'è futuro. I giovani devono conoscere gli orrori provocati da dittatori che attraverso la guerra volevano conquistare il mondo ed eliminare tutta l'umanità considerata indegna di vivere, perché portatrice di handicap o diversa per razza, religione, colore, credo. I giovani devono conoscere quante sofferenze e quanto sangue è stato sparso per riacquistare la pace, la libertà, la democrazia regolata da una Costituzione considerata la nostra fra le migliori del mondo. I giovani devono comprendere l'importanza di conoscerla per ispirare le loro scelte di vita a quei principi per il proprio bene e per quello di tutte le comunità. Per questo io, giovane 87enne, figlia di un operaio della Falck deportato e morto a Mauthausen dopo 13 mesi di inaudite sofferenze per averci operato nel marzo del 44 contro la guerra, ho incontrato per decenni e continuo ad incontrare studenti di ogni ordine e grado, ovunque venga invitata, e continuerò a farlo finché le forze continueranno a sostenermi e la testa a funzionare.
Questa bellissima testimonianza ci fa capire quanto è veramente importante anche l'impegno individuale, perché la memoria continua a vivere appunto nel presente. Ci domandiamo quindi se effettivamente possa avere un impatto sul presente e sul futuro.
Nel mondo di cui la TV ci presenta immagini terribili, con tanta amarezza devo dire che l'uomo dalla storia non ha imparato niente.
Bene Alessandra, secondo te questa testimonianza che ci dice tanto e ci trasmette veramente impone delle riflessioni, che cosa ci può lasciare? E comunque dobbiamo sempre avere le speranze nel futuro, no?
La speranza nel futuro, certo, se no non vivremmo, non farebbe la pena vivere anche in questi momenti che sono veramente complicati. In realtà di persone che ancora portano avanti come Raffaella la testimonianza, per fortuna ne abbiamo ancora partigiani, abbiamo ancora figli, parenti di partigiani, e abbiamo persone che pur non avendo avuto legami con la resistenza per motivi familiari o semplicemente per età, comunque si sentono di portare avanti. Si sentono di portare soprattutto nelle scuole il discorso sulla memoria, il racconto della memoria e così trasmetterlo alle nuove generazioni. Vi posso portare l'esempio della mia sezione, ma così come tutte le sezioni di Milano hanno dei grandissimi legami con le scuole, ognuna di propria competenza, e vanno a parlare nelle scuole e vi assicuro che l'attenzione dei bambini è fortissima, l'attenzione dei bambini e dei ragazzi, le domande sono tante e il rispetto per queste persone è veramente molto forte, quindi diciamo che un minimo di positività ce l'abbiamo per il futuro.
Siamo molto positivi e infatti diamo la parola di nuovo a Roberto Agnetis di Giranolo, che ci racconta proprio come questa realtà informale del nostro quartiere si impegna anche in occasione appunto del 25 aprile per raccontare appunto le storie, i luoghi e i fatti che hanno fatto appunto la resistenza nel nostro quartiere.
Durante il lockdown degli ultimi 2 anni abbiamo portato avanti il nostro lavoro di divulgazione attraverso la realizzazione di pillole settimanali audio su Radio Nolo e video sulla nostra pagina Facebook, con la collaborazione anche di Ampi 10 agosto 1944, mentre quest'anno finalmente ritorneremo con Nolo Ciao dal vivo. Non ci siamo occupati solo di resistenza. Ad oggi abbiamo accompagnato per le strade di Nolo oltre 700 turisti di quartiere in più di 20 passeggiate. Abbiamo attraversato e scoperto cortili, chiese, fabbriche e antichi bordelli, raccontandone sia la storia ufficiale che le leggende e arricchendo questi racconti con musica, poesie e letture. Siamo convinti che grazie alla preservazione e alla divulgazione della memoria sia possibile aumentare il senso di appartenenza alla comunità ed essere tutti più attenti ad una maggiore cura e conservazione del quartiere.
Quest'ultima registrazione ci riporta un po' ai luoghi della memoria, che sono a Nolo, ma come sono custoditi nelle strade di tutte le città. E quindi volevo ringraziare da questa postazione Alessandra Duglio, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi e buona festa della liberazione a tutti.
Chiaramente ringrazio anche Davide Chiappa, attivista, membro della redazione di Radio Nolo.
Grazie ancora per l'invito e buon 25 aprile per domani.
Quindi noi, siccome siamo abituati ad avere un trade union tra le puntate, vi diamo appuntamento alla prossima, che sarà proprio sulla parola memoria.
Questo podcast è realizzato da Radio Nolo in collaborazione con Off Campus Nolo, il laboratorio di quartiere del Politecnico di Milano. In poche parole, un podcast che fa parlare.